Eccoci qua, carissimi, ho ritrovato il Vangelo giusto. Allora, avvenne un sabato che Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto perché non ci sia un altro invitato più degno di te e colui che ha invitato te, lui venga a dirti, cedigli il posto. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica, amico, vieni più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali, perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Disse poi a colui che l'aveva invitato, quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contaccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. Parola del Signore. Allora, sapete come l'ho invitato io a questo commento? Come fare per arrivare ultimi? E poi ve lo dirò, ma procediamo con calma. Il Vangelo inizia: avvenne un sabato. Cosa faceva Gesù di sabato? Volete saperlo? Qui si vede che ha accettato l'invito a pranzo dei farisei, ma oltre che accettare gli inviti a pranzo dei farisei, faceva anche quello che li mandava fuori dai gangheri. Cosa faceva di sabato? Guariva di sabato. La pericope che abbiamo letto oggi parte dall'invito a pranzo dei farisei, ma prima Gesù aveva fatto una guarigione. Apriti cielo di sabato. Proibito, proibitissimo guarire di sabato. Cos'era permesso fare in quel giorno? Era permesso star bene o morire, ma non guarire. Così quando gli fanno le loro rimostranze, Gesù è obbligato a dir loro che di sabato è proibito fare il male, ma non togliere il male, ma non disfare il male. E in quell'invito a pranzo Gesù osservava come la gente sceglieva i primi posti. Già allora. Tutti volevano arrivare primi, ma non ultimi, eh? Come fare per arrivare ultimi? Cioè, come fare per volere arrivare ultimi? Perché tutti vogliono arrivare primi, primi posti, eh? C'era già uno scrittore italiano, Giovanni Papini, che diceva che la storia dell'umanità è tutta contrassegnata da un solo terrore. Quale? Quello del secondo posto. Allora, come oggi, c'è sempre questa corsa ai primi posti. Vedete come arrivare ultimi? Tutti vogliono arrivare primi. Ma io penso che sia una gran fatica questo stare dietro a tutto questo farsi avanti. Ma secondo me sarebbe molto più riposante starsene un po' indietro, tranquilli al proprio posto. Altrimenti ci viene l'esaurimento. Si esauriscono tutte le energie. Ascoltate, a rincorrere che cosa? A rincorrere che cosa? Una solenne bocciatura da parte del maestro. Il maestro boccia sempre questa corsa. Alla scuola di questo maestro i primi sono bocciati, mentre i promossi sono gli ultimi. Come fare allora per arrivare ultimi? Ecco che arriviamo al nocciolo della questione. Allora, una prima indicazione ci viene dalla prima lettura che è bellissima. Sentite cosa dice la prima lettura. Figlio, Compi le tue opere con mitezza e sarai amato più di un uomo generoso. Quanto più sei grande, tanto più fatti umile e troverai grazia davanti al Signore. Molti sono gli uomini orgogliosi e superbi, ma Dio rivela i suoi segreti ai miti, perché grande è la potenza del Signore e dagli umili egli è glorificato. Per la misera condizione del superbo non c'è rimedio, perché in lui è radicata la pianta del male. Il cuore sapiente e umile è un orecchio attento, è gradito al Signore. Ecco, allora, una prima indicazione, come arrivare ultimi è l'umiltà, facciamo, torniamo sempre sullo stesso discorso già della settimana scorsa. Vi ho detto come si chiama la porta stretta? Bisogna passare dalla porta stretta. La porta stretta è l'umiltà. Spero che siate ancora a dieta. Vi avevo detto che bisogna far dimagrire l'io. C'è poco da fare. Per passare dalla porta stretta bisogna essere snelli, smilzi. E quindi dobbiamo continuare la dieta a far dimagrire questo io. E la prima lettura ci parlava chiaro della sorte toccata ai superbi, agli orgogliosi. E questo mi fa pensare che dobbiamo operare una rivoluzione copernicana nel nostro modo di pensare. E dobbiamo riprendere ad annunciare il Vangelo della grazia. Cioè, prima viene la grazia e su quella dobbiamo inserire il nostro operare, perché se noi facciamo come facevano i farisei, io faccio questo, faccio quello, faccio quest'altro, montano in superbia per finire, perché si attribuiscono a loro fare, non alla grazia, la capacità di fare, mentre se abbiamo una capacità di fare è perché Dio, ma insomma, se apriamo un po' gli occhi, se io posso dare una buona parola, ma la voce non me la sono mica data io, me l'ha data il Signore. Se io posso dare una mano, ma la mano me l'ha data il Signore. C'è un conflitto di attribuzione, attribuiamo a noi come se il principio del bene fosse in noi. Mentre invece non è in noi il principio del bene, è nel Signore. Quindi prima viene la grazia. La salvezza ce l'ha meritata Gesù Cristo 2000 anni fa col suo sacrificio sulla croce. Quando ha pronunciato, vi dico un nome ebraico, quando Gesù ha detto tutto è compiuto, il termine ebraico è Mashalem, e c'è anche un bel canto. Ah, vorrei farvi le due strofe iniziali. Mashalem, Gesù gridò, e la terra in pieno giorno si oscurò. Mashalem, re dei giudei, sulla croce hai distrutto i peccati miei. Oh, grazie Gesù, ecco il merito della grazia. Mi devo inserire nel Mashalem di Gesù, tutto è compiuto. Perché se no il mio operare, se lo inserisco in me, rimane non solo sterile, ma mi inorgoglisco. La mia fede deve inserirsi sulla sua grazia. Vi ho già detto una volta, quando chiedete una grazia, non guardate al futuro aspettando, sperando, chissà se verrà o meno, chissà se il Signore me la concede. Devo guardare al Mashalem di Gesù che ha tutto meritato. Allora, sulla croce, tutto è compiuto. La fede mi serve per credere alla grazia che Gesù mi ha già meritata. E le opere mi servono per ricevere quella grazia. Così mi libero d'un sol colpo di tutte le ansie relative all'esaudimento o meno della mia preghiera. E ringrazio subito il Signore del dono che mi ha già ottenuto, del suo Mashalem. Del resto lo dice anche nel Vangelo. Quel che chiedete nella preghiera, crediate di averlo già ottenuto e vi sarà dato. E dice anche, senza di me non potete fare nulla, chiaramente nulla nell'ordine della grazia, si capisce, eh? Perché nell'ordine naturale tutti fanno tutto, fanno case, fanno corse, fanno corsi, nell'ordine della grazia. E ho scoperto, mi ha fatto un piacere enorme, è uscito un ultimo documento, Caris, per il movimento carismatico cattolico. E l'ha presentato padre Cantalamessa a Pentecoste davanti al Papa e dice proprio questo, dobbiamo sapere che la grazia precede la fede, il Signore ci ha già tutto meritato sulla croce, noi dobbiamo contare su quello, allora faremo l'esperienza dell'amore di Dio che scorre in noi come fiumi d'acqua viva. Se no, se puntiamo sui nostri sforzi, sapete che esperienza facciamo? Prima o poi facciamo l'esperienza dell'esaurimento, ci sfiniamo. È come la macchina che potrebbe andare a doppia alimentazione, no? Con un serbatoio a benzina e uno elettrico. E continua a usufruire del serbatoio a benzina che ha esaurito, cioè i propri sforzi, e non conta sulla grazia, quella rimane intatta. Ah, sono così contenta di questo documento di padre Raniero Cantalamessa, perché veramente rimette le cose a posto, precisa che la grazia precede la fede. La fede deve inserirsi sulla grazia, non sullo sforzo. E allora adesso vediamo un po' come si fa per arrivare ultimi. Allora vi racconto cosa mi era successo un anno in cattedrale, il giorno dell'assunta, non questo. Ero in cattedrale per la solenne messa pontificale. Liturgia solenne, bella, bella omelia, tutto perfetto, ma sapete chi ha fatto la predica a me? Un bimbetto di qualche mese che era in braccio a sua mamma, e sono rimasta galvanizzata da quello spettacolo. Io lo vedevo andare avanti e indietro con i suoi occhioni spalancati, le braccine che indicavano le statue della chiesa, ed ero rapita da questo spettacolo. Tornata a casa ho percepito come una domanda interiore che il Signore mi rivolgeva. Ma tu sei come quel bimbo nei miei confronti? Certo che no, Signore. E chiaramente il Signore si ferma mica lì. Allora lo devi diventare. Voglio che tu lo sia. Oh, mamma, mi chiedevo di esserlo. La cosa mi spaventò un po' perché pensai che dopo non avrei più potuto fare ciò che volevo, ma dissi di sì. E allora sapete cosa ho capito? Mi si sono spalancati gli orizzonti. Ho capito che quali sono i due atteggiamenti che al Signore non piacciono per niente e che non sono atteggiamenti del bimbo. Il primo atteggiamento è temere di avvicinarsi troppo al Signore per paura dei nostri peccati. Il bimbo non guarda se stesso, va dalla mamma anche quando è sporco, va a chiederle di lavarla, di pulirla, ha fiducia anche allora. L'altro atteggiamento antitetico è quello di pensare, ma tutto sommato vado bene, faccio parecchio bene, vado a messa, faccio volontariato, canto in chiesa e chi più ne ha più ne metta. Quindi ho maturato dei diritti non alla pensione, ma al paradiso. Niente da fare. Queste sono tutte categorie da primi della classe e non da ultimi. Alla scuola del maestro questi diritti non si possono proprio accampare. Pena una solenne bocciatura. Sapete chi sarà promosso a questa scuola? Solo il bimbo che non sa ancora né leggere né scrivere. Quindi non facciamoci troppo avanti, ma neppure troppo indietro. C'è una falsa umiltà nel farsi troppo indietro. Stiamo nel nostro poco, perché Dio non ha bisogno di molto, del molto che possiamo dare, perché non ce la facciamo, ma del poco sì ne ha bisogno, di quel poco che siamo ne ha bisogno. Ma appena pensiamo di valere molto, di colpo non ha più bisogno di noi. Adesso vi racconto cosa ho letto nella vita di Don Barsotti o in un'intervista che gli hanno fatto. E un giorno, in un'intervista, chiesero a Don Barsotti: chi è Don Barsotti? E sapete cosa rispose? È un imbecille, ma un imbecille che sa che Dio si china su di lui. Allora vi chiedo, volete diventare imbecilli? Ecco la grande scoperta che abbiamo grande interesse a fare anche noi, scoprire di essere imbecilli, perché allora Dio si chinerà su di noi. Mentre quando siamo pieni di supponenza, di autocompiacimento, io faccio questo, io faccio quello, Dio ha altro da fare che chinarsi su di noi. Anche perché allora non guardiamo proprio verso di lui. Vediamo solo il nostro io. E Dio, anche se si chinasse su di noi, non lo vedremo proprio, perché il nostro interesse è altrove. Il nostro fine non è Dio, è il nostro io. C'è il comandamento che dice, l'altro giorno ci pensavo, non avrai altro Dio all'infuori di me. Ma guardate che non ne siamo tanto coscienti, ma la realtà è che non ho altro Dio che all'infuori dell'io. Cioè, ci vuole tutta una vita per ridimensionare questo comandamento che abbiamo dentro di noi. Anche il bambino nasce già col senso del è mio, io il primo posto, mio, perché Dio diventi il vero Dio, non avrei altro Dio all'infuori di me. Ci vuole, ce ne vuole, ce ne vuole, ce ne vuole. Quindi la nostra vita, che cos'è no la nostra vita? Io la paragono a una freccia che deve centrare il bersaglio. Ma qual è il bersaglio? Il bersaglio è Dio. E noi passiamo gran parte della vita a sbagliare bersaglio. Abbiamo l'io come bersaglio. Quindi, prima di tutto, dobbiamo sapere qual è il bersaglio. Secondo, dobbiamo sapere che di freccia ne abbiamo solo una. Non ci sarà un'altra vita da infilare nella freccia, nell'arco. La freccia è una, la vita è una. Ecco l'acrobazia della nostra vita. Centrare l'obiettivo con quest'unica freccia. Come fare? È semplice, rimanete piccoli. Rimanendo piccoli, sapete qual è il vantaggio? C'è il vantaggio che il tentatore non ci vedrà e non potrà far deviare la freccia, ma se ci innalziamo, quello ci vede anche da lontano e sarà lui che ci centrerà in pieno con la sua freccia avvelenata. Quindi chiediamo al Signore questa grazia di riscoprire la grazia. La grazia, invece di dire ogni giorno la sua pena, cominciamo a dire ogni giorno la sua grazia. Per il problema di domani ci sarà la grazia di domani, ma oggi c'è la grazia di oggi, eh? E dobbiamo imparare, come vi dicevo già l'altra volta, a sapere che abbiamo un Dio grande, un Dio che vuole beneficarci, un Dio che dà delle riserve infinite in paradiso. Gli stock che Dio ha in paradiso non finiscono mai. E dobbiamo saper non aver paura di essere audaci nella fede, nella richiesta. Si ha poca fede non perché crediamo poco, ma perché ci aspettiamo poco da Dio. Il Signore vuole darci molto di più, eh? Andiamo a Lui con un ditale, è come andare con un ditale sotto una cascata. Quindi, Crediamo in un Dio grande, il rinnovamento della mente, vi dicevo già l'altra volta, è questo, è credere in un Dio grande, in una grazia smisurata, è avere una fede, per ricevere tantissimo. Il Signore vuole beneficarci. Noto anche una cosa, che per rinnovare la mente, dovremmo ridiventare capaci a credere in un Dio molto, molto più buono di quanto sia di quel che crediamo noi. Lo trasformiamo in un giudice che castiga, che punisce. Ma Dio è padre, è amore. Esageriamo nel credere nella sua bontà piuttosto che nel suo rigore, nella sua ira, nella sua giustizia. Dio è misericordia, riceveremo da Dio in base a ciò che avremo creduto di Lui, avremo l'esperienza di Lui in base a ciò che crediamo di Lui, perché vediamo per esempio, all'inizio vi ho citato che Gesù ha fatto una guarigione prima di questa pericope, di questo Vangelo di oggi, no? Gesù non ha mai detto a nessuno: va, io ti ho guarito, va, la tua fede ti ha guarito. Ci sono tanti casi, diversi casi nel Vangelo in cui Gesù, quando ha guarito un lebbroso, mi sembra, viene un padre a chiedere la guarigione e dice al Signore: se tu puoi. Gesù, sapete cosa gli risponde? Non se tu puoi, se io, lui, ma se tu puoi credere, vedrai miracoli. Sei tu che devi poterci credere. Io posso tutto, ma se tu non puoi crederci, annulli il processo iniziato. E guardate che il tema della guarigione c'è già nell'Antico Testamento. Sapete chi è il primo che ha guarito? Addirittura Abramo ha guarito Abimelech, mi sembra proprio della lebbra. Poi vediamo. Mi ha colpito quello che diceva Padre Canta la Messa, per quanto riguarda, parlando ai carismatici, no? Diceva che appunto all'inizio la guarigione era molto più frequente, era estesa in tutti gli ambienti, poi pian piano è stata considerata come una cosa rara, rarissima, che la potessero fare solo i santi, oppure solo se si va in un santuario. Non è più stata prerogativa del popolo di Dio, mentre il Signore dice nel Vangelo a chi crede. Non ci sono restrizioni, a chi crede darà il potere di scacciare le malattie, di scacciare. E si è ristretto molto l'ambito, mentre vedete come dobbiamo reimparare a credere in un Dio grande, smisurato, che ci vuol beneficare sempre, in ogni luogo, in ogni tempo. E siamo noi che dobbiamo cambiare mentalità. Allora, mi ripropongo una favoletta che dimostra appunto come bisogna cambiare mentalità. Ci sono due amiche per la pelle. Una è una quaglia e l'altra è una civetta. Un giorno la quaglia vede la civetta che fa le valigie. Oh, cosa stai facendo? Mi abbandoni, stai andando? Ma sì, ma devo andarmene, ma qui non mi sopportano più, ma questo verso stridolo dà fastidio a tutti, io mi sento rifiutata e me ne vado in un altro paese. Allora la quaglia, sentite che saggezza la quaglia, le dice: ma lascia perdere, ma lascia stare, ma non risolvi niente, sai perché? Perché anche in quell'altro paese dove andrai avrai sempre lo stesso verso stridulo e prima o poi anche lì non ti sopporteranno più. Qual è l'unica soluzione? Soluzione definitiva? Cambia verso. Guardate che abbiamo tutti un po' questa giustificazione, ma io sono fatto così, ma che io sono fatto così? Non succede niente, tu hai la capacità di migliorare. Il Signore parla continuamente della conversione, non posso adagiarmi sul io sono fatto così. C'è un dinamismo in noi, poi c'è lo Spirito Santo che ci illumina, che ci mostra l'alternativa, eh? Quindi, poi c'è la preghiera, c'è il ricorso alla preghiera che ci fa vedere dove sbagliamo, eh? Vi ho sempre detto che la catastrofe in cui ci troviamo, le conseguenze del peccato originale, sono dovute a che cosa? Mancanza di preghiera. Se Eva invece di accettare avesse detto aspetta che vado a pregare il Signore per chiedere a lui cosa devo fare. E se Adamo prima di prendere frutto avesse detto sta lì ferma un momento che vado a chiedere al Signore se lo devo prendere o no questo frutto, eh? Non sarebbe successo niente. E dopo il peccato che sono cominciate le penalità, ma non solo le penalità. Sentivo l'altro giorno, e credo che sia vero, un commentatore che diceva che la degenerazione umana, l'invecchiamento, sono cominciate dopo il peccato. Se non avessero peccato, erano nella condizione del paradiso terrestre dove non c'erano tutte le penalità che ci sono adesso. Io un giorno per scherzo ho detto a uno, quando se l'ha legato, se l'è ricordato, dicevo, c'era una volta il paradiso terrestre, ora c'è piuttosto un inferno terrestre. Meno male che c'è il Signore che ci viene in aiuto, comunque la vita è dura, la vita è dura. E pensate che senza il peccato non ci sarebbero state tutte queste penalità, la morte, la sofferenza, l'invecchiamento. Quindi prima del peccato non invecchiavano. Allora, si dice che Adamo è morto a 930 anni. Ma da quando hanno cominciato a contare gli anni? Da dopo il peccato. Ha cominciato a scorrere il tempo, ha cominciato l'invecchiamento. Abbiamo già detto altre volte che a livello scientifico non si spiega l'invecchiamento. Gli atomi non invecchiano. Anche a livello biologico, nel genoma, studiando il genoma, no? Si vede che la parabola umana è che si sale un po' e poi comincia la parabola discendente, comincia l'invecchiamento. Non dovrebbe esserci, non lo sanno spiegare. È una penalità dovuta al peccato. La chiave di lettura ce l'abbiamo noi credenti. Ma a livello, diciamo così, a livello spirituale, noi siamo nuove creature in Cristo. In Cristo siamo state liberate dal peccato. Mashalem, Mashalem. Il Signore, col suo tutto è compiuto, ci ha rifatti creature nuove. Noi siamo creature nuove. Eravamo in Adamo, ma adesso siamo in Cristo. E quindi, spiritualmente, anche se il fisico invecchia, pazienza, pazienza, però spiritualmente siamo nuovi di zecca. Siamo come lui ci ha meritato tutto. Ecco, allora, come vitamina spirituale, volevo lasciarvene, allora, anzi, ve ne lascerò forse due. Una in tema, con l'umiltà. L'uomo pieno di sé, sentite, è sempre vuoto. Mentre chi è vuoto di sé è pieno di Dio. Una vuota di sé era la Vergine Maria ed era piena di Dio. E poi, vabbè, l'altra vedo l'altra volta perché vedo che il tempo è scaduto. Allora, carissimi, se avete bisogno di chiarimenti, domande, informazioni, il numero è 338 75 53 847. Poi trovate tutto anche sul sito incamminocongesu.org e devo solo dire alla signora Negrini che io ho risposto alla sua mail, ma mi è tornata indietro, se mi può contattare, perché non ho neanche il numero di telefono. Ecco, carissimi, allora buona domenica a tutti, da parte di Vilma. Ciao a tutti.